La musica che ormai tutti voi conoscete benissimo ci porta nel videogioco virtuale targato TMV Radio. Betta, buongiorno.
Tutti
quelli che ci ascoltano.
Tutti voi.
Che tra l'altro sono sempre di più che ascoltano questo spazio.
Sono molto contento.
No, perché ogni tanto riceviamo messaggi assurdi. Cioè di gente che vuole sapere.
A cui addirittura piacciamo.
Ma è un mondo questo qua fantastico.
Per noi due mi sorprendo, per tutto il resto
per tutto
no.
Il resto, e soprattutto, secondo me, vogliono ascoltare il Pac-Man di grandi nuova generazione, Fabrizio Ponciroli.
Ciao Fabri!
Ciao, bentrovati a tutti. Ciao ragazzi.
Come stai?
Ma benissimo.
Benissimo addirittura.
Reduce dal Golden Foot. Com'è andata proprio in due secondi?
Ragazzi, dovrei andare a vivere a Monte Carlo, ma non ho i soldi per farlo.
Secondo me ci riuscirai, Fabri. Vado a dare il buongiorno al nostro ospite, che insomma è reduce da un obiettivo niente male. Ne parliamo tra poco con Mintrastorm, Carlo Vinci. Carlo, buongiorno.
Ciao Carlo.
Buongiorno ragazzi.
Come stai? Tutto bene?
Bene, grazie.
Allora, grazie. Carlo, lo vedete, lo sentite rilassato perché è stato il runner up, quindi insomma secondo posto all'eSport World Championship con il titolo Tekken 7. Ha raggiunto, ve lo dico perché poi Tekken, il titolo soprattutto, mi ha appassionato un sacco, uno dei risultati più importanti, uno dei giochi competitivi più importanti ma meno pubblicizzati del panorama
allora,
attuale.
Allora Carlo, io te lo dico, oggi hai una grande responsabilità perché qui da una settimana, da quando abbiamo saputo che tu saresti stato ospite della nostra rubrica, non si parla altro tra comparto tecnico e comparto redazionale di Tekken,
e
che
di picchiaduro.
Sono tutti fissati, e dei picchiaduro in generale. Quindi oggi è una grande responsabilità.
Immagino sia tutto un po' oscuro forse, no? Come funziona la meccanica comparto tecnico.
Comunque Carlo, facci vedere bene la medaglia e ti chiedo che soddisfazione c'è stata in questo bellissima,
vediamola.
Bella
fantastica. luccicante.
E ti chiedo che soddisfazione anche con ACG Esports, insomma la tua squadra. Credo che sia stata una soddisfazione individuale di team allucinante.
Sì. Allora, assolutamente. Tra l'altro, mi sentite bene, ragazzi?
Benissimo.
Sì, benissimo. Certo.
Ok. E allora, è stata un'esperienza del tutto improvvisa, perché non c'era messa, nel senso che per via del periodo, purtroppo, che abbiamo vissuto, si sta riprendendo adesso con i tornei offline, perché ovviamente si è fatto tutto online. E niente, è stata un'esperienza bellissima, purtroppo mi sono arreso solo alla Corea in finale e sono arrivato quindi, come ricordavi tu, secondo, ho preso la medaglia d'argento e che dire, sicuramente è stata l'esperienza, ecco, intanto vedo le immagini del mio match e poi magari vi spiegherò qualcosa tecnico.
Come no?
Tecnico proprio del gioco. E come ho preparato questo torneo, posso parlarvi un po' di come mi sono preparato a questo torneo. Innanzitutto ho fatto una qualificazione online in Italia. Ho fatto un secondo step per una maggiore scrematura di tutti i partecipanti europei, perché non volevano tutta l'Europa. E sono arrivato a competere praticamente con tutto il mondo. E sono state due giornate di torneo, la prima a fase a gironi che è andata bene ma non benissimo perché non sono passato tra i primi, però comunque sono passato, e la seconda giornata ho dato il meglio di me, tutto quello che avevo studiato a casa, perché l'allenamento è veramente importante, allenarsi, essere costanti, avere qualcuno con cui potersi allenare è fondamentale. E ho raggiunto questo traguardo. Tanti anni di sacrifici sono diciamo coronati con questo risultato.
Caro, tu sottolineavi l'importanza dell'allenamento. Ricordiamo che ovviamente non è soltanto premere tasti a casa e vedere che succede.
Anzi,
i picchiaduro sono giochi molto complicati,
tecnici,
costruiti sulle combinazioni di tasti dalle quali poi scaturiscono varie mosse, finisher e quant'altro. Quindi raccontaci un po' questo allenamento, come si compone, cioè tu banalmente come ti approcci, no, nello sviluppo soprattutto di un character piuttosto che di un altro, nella scelta del personaggio,
di un
in base alle tue caratteristiche,
delle combo
del
efficaci, insomma, ragazzi, è tanta roba.
Ok, allora, è abbastanza complesso, quindi cercherò di essere il più semplice possibile, ovviamente. E allora, prima di tutto, come ci si allena a Tekken? Bisogna mettersi in pratica, vedere i personaggi, sceglierti il tuo personaggio, studiare le mosse del tuo personaggio e pian piano vedere tutte le mosse dell'altro personaggio. Adesso si arriva alla parte difficile di Tekken, perché a Tekken ci sono dei veri e propri calcoli matematici dietro ogni singola mossa, perché ogni mossa è composta da un tot di frame, quindi che sono le piccole, possiamo dire, le immagini che compongono una mossa. In base a questo numero di frame e a quanto tempo dopo che il mio personaggio, il personaggio avversario, ha eseguito la mossa, ritorna in parata, quindi può impiegarci un tot di frame, il minimo, i frame, la mossa più veloce è 10 frame in questo gioco. Tu sai che dopo che l'avversario ha eseguito quella mossa, prima di tornare in parata, un tot di frame, che possono essere 10, 11, 12, in base a questi frame, tu devi eseguire la mossa corretta. Quindi se il mio avversario ci impiega tot 12 frame per tornare in parata, io devo fare da 10 a 12 e sono sicuro di colpirlo. Ovviamente il gioco non è solo questo, perché si para anche tanto in Tekken. Quindi ovviamente io cerco di premere, di fare della pressione sull'avversario, portando i passi, portando i colpi medi e soprattutto, qui mi lega alla domanda che mi hai fatto tu, le combo, che sono un sistema che è stato introdotto a Tekken da Tekken 5, se io riesco a tirare su, tirare in aria il mio avversario, posso fare una serie di mosse in aria che io posso fare, perché appunto sono in aria. Queste sono appunto le combo di Tekken, che sono tanto criticate da chi si approccia per la prima volta a Tekken, che dicono, ma tu stai lì, mi tiri in aria, mi fai una serie di combinazioni e io non posso fare niente. In realtà non è facile tirare in aria l'avversario, però ovviamente una volta che lo faccio è un grande vantaggio per me, perché ti posso dare tanti... vado in vantaggio vita.
Fabrizio?
Beh, io ho iniziato a Tekken nelle sala giochi, quindi giocavo con Yoshimitsu e andavo a caso nei tasti, quindi sono curioso di capire qual è il tuo personaggio, quello che usi di più e soprattutto perché mi è chiaro molto il fatto che sei anche un matematico oltre che un pro player, però sono curioso di capire perché un determinato personaggio e non altro.
Già sento una musica di sottofondo che fa pensare al mio personaggio, perché questa che avete messo è la colonna sonora di Nina Williams, che è appunto il personaggio che io uso fin da quando cominciai a giocare a Tekken 3 all'età di 8 anni, 9 anni. Ma principalmente il mio valore nei confronti di questo PG è un valore affettivo, ma boh, forse non lo so, io sono del sud e sono così affettuoso e mi lego, non lo so. Però in realtà in questo gioco molti scelgono il proprio PG in base alla forza. Come tutti sapete, nei picchiaduro ci sono le tier list, quindi una lista con tutti i personaggi più forti, quelli che stanno un po' in mezzo, quelli più scarsi. Molti scelgono il personaggio in base a questa tier list. Io ho scelto Nina in base proprio al fatto che la uso da quando avevo 8 anni. Anche perché in realtà usare un PG da così tanto tempo, da così tanti anni, ha il suo vantaggio, perché conosci tutte le situazioni possibili. Vi giuro che Tekken è un gioco dove si presentano sempre situazioni nuove. E se tu non hai la piena consapevolezza 101% di cosa può fare il tuo personaggio in quella situazione, non potrai mai essere veramente forte, perché le situazioni sono tutte in questo gioco. E ovviamente usare un personaggio da tantissimi anni, come nel mio caso, è un vantaggio. Quindi, seppure il mio personaggio non sia tra i più forti, anche se Nina lo è stata, ai tempi di Tekken 5, Tekken 6, anche Tekken Tag 2, che è l'ultimo gioco per Tekken 7, che era fortissima, per usare un termine tecnico, era rotta. E adesso è, diciamo, mid, un personaggio medio, quindi comunque ha le sue cose.
Quindi possiamo dirlo, c'è anche tier 2. C'è anche più valore nel risultato che hai ottenuto.
Esatto, perché io uso un personaggio che fatica veramente tanto, che soprattutto non è, come diciamo noi in gergo, tournament friendly, cioè non è tanto facile da usare in torneo.
Carlo, perché... chi è su Tekken il personaggio più tournament friendly, quello più utilizzato, insomma, quello là che per i giocatori magari di foot, di FIFA, sono i classici Mbappé?
Perché Carlo, poi correggimi se sbaglio, nel gioco, insomma, nel single player c'è anche una sorta di ladder, c'è una scalata a punti per arrivare a un determinato ranking, quindi ci sono personaggi più da ladder e più da tournament, oppure questo tipo di differenza non c'è in Tekken?
No, c'è questa differenza, ci sono i personaggi proprio che tu utilizzi di più in torneo e personaggi che usi magari per farti la scalata online, sì, la ladder va bene qualsiasi personaggio, okay, ovviamente, perché puoi competere con tutti. In torneo ovviamente si tende ad usare un certo tipo di personaggio. Per rispondere alla prima domanda, ci sono, ti posso fare tre nomi che sono, sì, i personaggi sicuramente più facili da usare. E sono, non a caso, gli ultimi introdotti, ovviamente, per andare anche un po' incontro a chi si approccia per la prima volta a questo gioco. E sono Leroy, e Fagumram,
sì,
e Akuma, che è un personaggio importato da Street Fighter. Akuma, non so, conoscerete
come
Street Fighter?
Quindi come no, certo.
Sì, lui... sicuramente è uno dei più usati, anche perché sono tutti e tre rotti e fortissimi in questo gioco, che veramente con pochi tasti riesce a fare cose veramente...
Tra l'altro voglio sottolineare l'importanza di Tekken come titolo e anche di Tekken 7 come competitivo, perché forse tra i competitivi è quello che viene al momento un po'... sottovalutato. È evidente che la scena mondiale è fagocitata un po' da LOL, da COD e da FIFA, che sono, e da FIFA barra PES, che sono le tre macro aree afferenti anche a tre modelli diversi di gioco, però forse perché sono molti asiatici, coreani, indiani che praticamente fagocitano il titolo Tekken. Tekken 7, ragazzi, è un competitivo per me a livello televisivo tra i migliori che c'è.
Strepitoso.
E lo vediamo anche in vecchi filmati di In Presenza, come palazzetti riempiti sono tanti. Quindi insomma, Carlo, è un titolo forse di cui da queste parti se ne parla poco, ma è molto sentito a livello globale.
Sì, assolutamente. Intanto devo dire che Tekken, non so se lo sapete, è il picchiaduro che negli ultimi anni ha venduto di più in assoluto, cioè più di 7 milioni di copie, ha battuto Street Fighter, che negli anni passati, diciamo, stava sempre sopra. E quindi è veramente seguito, come hai detto tu, ha riempito veramente interi palazzetti. E il problema, c'è una differenza di possibilità di allenamento, diciamo, tra gli italiani, gli europei e gli asiatici, che, come hai detto tu, praticamente giganteggiano nei picchiaduro, e soprattutto a Tekken 7. I più forti sono gli asiatici, insieme a questo nuovo Tekken ai pakistani, hanno veramente tantissime ore di allenamento, diciamo, su questo gioco. Però devo dire la verità, in Italia ultimamente le cose, in Europa in generale, però magari in Italia siamo un po' più lenti da questo punto di vista, le cose per quanto riguarda gli sport e soprattutto per quanto riguarda Tekken stanno cambiando, soprattutto grazie alla nascita di tanti sponsor. Nel mio caso, grazie al mio sponsor, grazie alla mia squadra, che è HG, sono riuscito ad avere la possibilità di viaggiare, perché dovete sapere che con l'uscita di Tekken 7 è nato un vero e proprio tour mondiale, un tour come ci sono in tutti gli altri sport, come ci sono nel tennis, può essere l'ATP World Tour, come possono essere nel calcio le varie competizioni, che si chiamava Tekken World Tour, e hanno fatto ogni anno un'edizione diversa. Era una competizione mondiale, tu praticamente ti qualificavi a livello europeo e andavi a competere alle finali, che ogni anno cambiavano posto. Una volta sono state ad Amsterdam, una volta sono state fuori l'Europa. E quindi ovviamente per fare questo tipo di torneo c'è bisogno di una squadra che ti sostenga dietro. E per me è stato importantissimo. Tra l'altro la mia squadra, il mio team HG, è stato uno dei primi che ha deciso di creare una squadra e di investire proprio sull'eSport per quanto riguarda Tekken proprio. Hanno creato questa squadra, ci hanno mandato in giro, sono arrivati i primi risultati, perché io sin dal primo anno, nel 2017, mi sono ben piazzato, sono arrivato a quasi a qualificarmi per la finale mondiale alla fine di questo Tekken World Tour. Quindi diciamo si è mosso qualcosa in questo senso, nel senso sono nate queste associazioni sportive che hanno aiutato i player a girare il mondo, perché prima di loro praticamente si mandavano in giro soltanto quelli che competevano per le simulazioni calcistiche, quindi FIFA, PES, certo. Qui.
Fabrizio!
Sì, dimmi. Senti, stavo pensando a quello che hai detto prima sul personaggio femminile che usi, però questo potrebbe essere anche un vantaggio, perché non credo che tanti lo utilizzino, quindi magari i tuoi avversari potrebbero andare un po' in crisi davanti a una bella donna.
Bella donna che, diciamo, permettetemi una battuta, lo è diventata nell'ultimo Tekken, perché fino a prima diciamo che bella donna non era, però
diciamo che quando ero in sala giochi sembrava un palo.
Esatto. Diciamo che la grafica ha fatto passi da gigante da questo punto di vista, Carlo.
Sì, assolutamente, adesso è diventata una bella donna. Comunque sì, molti mi accusano, mi dicono ma tu usi un personaggio che comunque non si vede spesso in giro, magari può distrarre, perché poi in Tekken puoi mettere anche i personaggi in costume.
Vedi che c'è una tecnica.
Sì, sì, sì. Allora, ai tornei non si può fare, ai tornei
giustamente
non puoi metterlo in costume, però puoi metterla nuda,
incredibile.
Magari vestito un po' più
succinto, insomma,
che lascia meno, esatto, che lascia meno all'immaginazione, ecco. Però sì, in realtà proprio Nina è uno dei personaggi più vecchi di Tekken, quindi è straconosciuta, quindi non possono accusarmi del fatto che vinco per ignoranza o perché il mio PG è troppo avvenente, no?
ecco Carlo,
intanto no, devo rispondere, sì, al comparto tecnico invece fa tanto il professorone, perché, no? Perché? Che appena nominata Akuma ha detto il panda, invece no, quello è Kuma, Akuma è importata,
quella è un'altra roba,
è un'altra roba. L'orso era storico dei primi
Carlo tecnici. Ha detto una cosa importante sul fatto che Nina è uno dei personaggi più vecchi, perché per come tutti i picchiaduro si è andato a implementare insomma una rosa di combattenti che all'inizio era praticamente povera. Infatti uno dei video che io mi sparo di più su YouTube sono alcuni che stiamo vedendo dell'evoluzione del personaggio.
La lore di Tekken è anche vastissima, molto bella.
Tu hai detto, Carlo, che hai cominciato con Tekken 3, giusto? Quindi è uno anche forse dei titoli più importanti, non a livello di picchiaduro, ma nella storia del gaming.
Una pietra miliare,
sì. Tekken 3. Non ti sei proprio appassionato ad altri picchiaduro che sostanzialmente anche nelle nostre chiacchiere ne abbiamo ritrovati tre? Sono Street Fighter, Mortal Kombat e appunto Tekken.
Sì, allora, io avevo cominciato a giocare in realtà anche a Street Fighter 4 a livello proprio competitivo parecchi anni fa, però con l'uscita del nuovo Street Fighter 5, che secondo me non era
all'altezza,
degno del mio tempo, mi sono dedicato solo su Tekken. E ovviamente tu hai detto bene, perché Tekken 7 ha superato i numeri di Tekken 3, perché Tekken 3 in assoluto il titolo di tutta la saga che ha venduto di più, e Tekken 7 ha superato i numeri di Tekken 3, cioè era un po' quello che primeggiava ovviamente Tekken 3, e quindi no, io ci ho provato, ma il mio cuore appartiene a Tekken, tra l'altro
ci sta.
È un po', io pensavo a questa cosa mentre preparavo un po' questa intervista, che io gioco, ho cominciato a giocare da quando avevo 8 anni, e alla fine è un po' come uno sportivo che per la prima volta, calciatore, non so, gli fanno vedere per la prima volta un pallone, o un tennista che gli mettono per la prima volta la racchetta in mano. Io ho proprio avuto, cioè per me è stato un amore che è durato negli anni, ecco, con questo videogioco.
Ma ci credo, con Nina
possiamo dire che è un matrimonio lungo quello tra Carlo
e Nina.
Mi interessava anche il modo, perché io ho visto, Carlo, che molti che giocano Tekken competitivo hanno, passami il termine brutto, la postazione stile vecchio cabinato, quindi hanno,
certo,
proprio il joystick,
il cabinato prendeva pugni
con i tasti normali. Tu invece ho visto che vai col pad normale, sì. cambia tanto, cambia poco.
Allora, diciamo che questa cosa è una cosa tipica di picchiaduro, ovviamente, portarsi questa specie di scatoletta che si chiama arcade stick.
Sì.
No, in realtà non cambia niente, oh. Cioè dipende ovviamente dal tuo feeling, da come ti senti tu, se preferisci giocare col pad o se preferisci giocare con questo stick. Io personalmente ho provato a giocare con lo stick, sbagliavo tutto e ho detto no, torno al mio buon vecchio pad. Tra l'altro io non ho nessun problema di manualità col pad, cioè riesco a fare tutto, quindi fondamentalmente come preferisci tu. Ci può essere qualche differenza nel movimento, in un certo tipo di movimento, ma guadagni su altre cose col pad. Questa cosa, diciamo, l'ho potuto appurare anche parlando con tanti asiatici in giro per il mondo nei miei vari tornei, a cui ho chiesto: ma secondo voi c'è differenza? No, anzi, loro pensano addirittura che sia meglio il pad dello stick. Però secondo me è una scusa che si dicono soltanto perché per trovare delle giustificazioni.
Senti, facciamo un po' un sondaggio. Tu hai giocato a Tekken qualche volta nella tua vita, penso.
Sì,
che personaggio
Mokujin.
È?
Eh? Mokujin.
Ah,
il fantoccio che rubava le mosse agli altri.
Favoloso.
Che è emblematico del fatto che non ero buono a giocare.
Fabri, tu?
Ah, io l'ho detto, Yoshimitsu, ma ci ho giocato un sacco di tempo, eh.
Sì? Come andavi? Andavi bene? Sì. Che facevi? Tipo quando Yoshimitsu sali sulla spada e comincia a correre?
No, ma esatto, faceva anche un giro su se stesso.
Sì,
ricordo.
Sì, faceva la trivella, no, scendeva giù e risaliva dal terreno.
È vero, il rutto velenoso.
Quando si sedeva a terra
è vero.
Poi mica dall'altro lato.
No, io anche io, tanto Yoshimitsu.
A me sai che piaceva molto Jin. Anche, però sono sicuro non era un personaggio forte, Gun Jack.
Beh,
che era molto, no, che era molto quattro, il braccio a mitraglia, sti pugni giganti di metallo. Però non era tutto gusto estetico.
King, no, c'era mica anche quello con la testa da leone.
Sì.
Come
sì,
no? Vabbè, King.
Io credo che tra l'altro, vabbè,
da tigre, non da leone.
Affonda le radici dall'uomo tigre. È anche simpatico, però mi sembra uno dei character più utilizzati, Carlo, King, nelle varie situazioni.
Sì, tanto. King è tanto utilizzato anche perché sfrutta tanto le prese, e se tu non sei bravo, non sei preparato ad evitare le prese, ti macina, cioè ti uccide, nemmeno te ne accorgi, perché le prese tolgono tanta energia nel gioco.
Sempre a proposito di
Tekken, non si vede tanto ai tornei, però King, non...
Io usavo un sacco quando ci fu proprio Tekken 3, che però non avevo perché avevo Tekken 2, e nel 3 fu introdotto Eddie, perché Eddie con questa sua
capoeira.
Però la capoeira è interessante.
Bello.
Perché una delle cose più importanti nel competitivo è far volare in aria l'avversario, per un motivo semplice, perché lì ti puoi difendere.
E la capoeira, cioè, quei calci
facevi, credo possa essere utilizzata anche questa come tattica nel competitivo, Carlo, con Eddie, cioè far volare, a parte si fa con tutti, fai volare in aria e fai più combo possibili, Carlo.
Ma Eddie era un personaggio odiatissimo da chi giocava, perché si metteva a terra sulle mani e 3000 bassi. Però sì, fondamentalmente Eddie c'è ancora nel gioco, e anche lui, vabbè, è adesso una meccanica che hanno tutti i personaggi, che ti fanno, certo, volare in aria e ti riempiono di colpi. Però ai tempi poteva farlo praticamente solo lui, perché aveva una serie di mosse che difficili da parare, ecco.
Poi non abbiamo nominato, Fabrizio, il personaggio più bello in assoluto.
Heihachi Mishima.
No,
il vecchio Mishima.
Ragazzi, Paul Phoenix credo che sia anche
quello che voglia spazio.
Per me Paul Phoenix è un personaggio che va anche oltre il semplice gioco, perché era così caratterizzato bene che per me è un pezzo di cuore. Ad esempio, perché è un incubo, Carlo, Paul Phoenix?
Paul Phoenix era un po' l'incubo, è tuttora l'incubo di tutti, perché ha i colpi cioè veramente, sì, ti tocca una volta e ti ammazza, e quindi è un po' un problema giocarci. Guarda, fino a ieri mi stavo allenando, ho beccato Paul, e quello che ho potuto dire, perché ti tocca una volta e ti ammazza, quindi è sempre stato un po' l'incubo di tutti i giocatori, soprattutto di chi comincia a giocare da poco, perché dice: ammazza, sto personaggio ti tocca una volta e ti toglie tutta la barra, invece io devo stare lì a darti colpetti, ammazzarti. In realtà ovviamente anche lì c'è il modo, certo, per contrastarlo.
Fabri, a chiudere.
No, io sono curioso di farti una domanda. Ma quindi tu, quando affronti un match, sin dalla prima mossa sai più o meno come andrà a finire?
Sì, so so cosa posso aspettarmi, so che cosa devo fare. Tra l'altro, in questo torneo, ad esempio, mi è creato un personaggio che è Lei Wulong, che ha 300.000 stili diversi, che non conoscevo molto bene, quindi non sapevo bene che cosa aspettarmi, perché sono veramente tanti personaggi.
Commento tecnico, la capocciata, la capocciata del nostro regista.
Carlo, noi ti
ringrazio. Supporto. Mi è stato detto a qualche torneo.
Cioè, immaginavo.
Tu, Carlo, gliela dovevi dare reale la capocciata per stenderlo proprio, per stendere prima il giocatore e poi il carattere. Carlo, noi ti ringraziamo, ringraziamo anche insomma tutta la tua squadra che ricordiamo è un'eccellenza italiana, va detto, HG Esports, che è stata una delle prime.
A proposito, mi permettete di ringraziare anche il mio sponsor Reti.
Come no?
Senza lui non sarebbe, diciamo, niente di tutto questo possibile, perché Reti è appunto questa azienda che ci ha creduto sin da subito nell'investire nei player e a mandarli fuori, e ci credono veramente tanto nell'eSport e hanno anche creato addirittura insieme ad HG un'accademia proprio per creare nuovi player, da cui è uscito un nostro compagno di team, e quindi comunque grazie a Reti, cioè, io ho potuto fare tutto quello che ho fatto, girare il mondo praticamente, quindi è importante che si investa nell'eSport in Italia e anche in tech, nei picchiaduro.
Hai fatto benissimo a ricordarlo, Carlo, grazie mille davvero.
Ciao,
alla
Carlo
prossima. Se passi per Roma, vieni che giochiamo a Tekken insieme,
non
davanti al nostro wall.
Non picchiarci.
Sono a Roma, ragazzi, sono emigrato a Roma.
No, mi dispiace, lo potevamo invitare qua.
È vero, lo inviteremo, qual è il problema?
Sto a Roma, ragazzi.
Senti, che zona stai di Roma? Così facciamo tutto in diretta.
Roma Sud.
Dove?
Zona portuense.
Ah, ok. Se diciamo Morena, Ciampino, stavamo tutti quanti
era
lì.
Era finita.
Ci troviamo.
Dove state voi?
A Morena, Ciampino.
Ah, ok.
Non conosco. Vabbè. Grande Carlo. No. Ciao, alla prossima.
Ciao, Carlo. Grazie. Ciao, grazie.
Grandissimo, fantastico, favoloso. Eccellenza italiana, ragazzi. Perché ragazzi. Insomma, chi dice, tra l'altro ho visto purtroppo, e dobbiamo fare una denuncia, non un servizio brutto, abbastanza superficiale, Fabri, te lo dico, a Game & Game, che di solito è un programma di grande divulgazione, dove affrontavano questo mondo qui con un po' di superficialità, no? Quello che noi cerchiamo anche di scardinare, questo vecchio modo di vedere il mondo dei videogiochi come un mondo alienante per bambini. Certo, è evidente che bisogna prendere tutte le varie tutele del caso, ma come per altri aspetti della vita. Noi invece questo è un meccanismo che cerchiamo di scardinare profondamente, Fabri.
Ma sì, ma infatti è solo frutto dell'ignoranza, perché se poi ti addentri in questo universo capisci che c'è tutt'altro. È ovvio che ci sono dei limiti, ma ci sono anche tantissimi aspetti positivi che per fortuna continuano a crescere il mondo eSports. Noi certo. Ci siamo, ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto, siamo stati tra i primi e andremo avanti a farlo.
Ciao Fabri!
Ciao ragazzi!
No, va fatta divulgazione.
Che tra l'altro poi mi dispiace, perché rispetto al passato l'attaccamento viscerale che c'è stato tra i videogiochi e l'online è importante anche per toglierci alla testa l'idea del videogioco che aliena, che ti fa chiudere nella stanza senza alzare le tapparelle al certo. Buio, diventa una sorta, in Giappone si chiama Hikikomori.
Sì.
Hikikomori, no? Che sono insomma, quelle personalità che si chiudono dentro casa, diciamo, per non avere relazioni sociali.
Oltre a giocare, si chiudono dentro casa a leggere, a vedere film. Sì, insomma, sì. È una sorta di isolamento sociale che può portare anche al suicidio,
esatto.
A cose,
cioè,
simili.
I videogiochi non sono roba ormai per Hikikomori.
No.
C'è modo di fare tanta aggregazione, sono tante community, molte persone magari che hanno difficoltà a relazionarsi tramite i videogiochi riescono anche a costruire delle amicizie, dei rapporti sociali, quindi
certo.
Direi che vuole anche di smetterla, no? di parlarne come soltanto un qualcosa di potenzialmente pericoloso.
Devo dire che bisognerebbe, nel parlarne, bisogna avere la stessa professionalità che hanno tutti i vari protagonisti veri di questo settore nel lavorare in questo settore che noi vi stiamo provando a raccontare, oltre al divertimento e quant'altro, ma la grande professionalità e professionalizzazione di ogni lavoratore, che sia appunto player, e sono ragazzi giovanissimi però molto quadrati, che siano anche direttori tecnici, direttori sportivi, ma ad esempio saluto anche il buon Lucchetta, che è un po' di mental coach relativo all'area degli sports. Insomma, è tutto un universo di professioni che si sta creando e gli va dato il giusto spazio. Come tutti i settori lavorativi, non è tutto insomma brillantini, paillette, cose belle e divertenti, certo. Ma non è neanche quello che vogliono far passare come il vecchio passatempo di chi non aveva null'altro da fare. Anzi, ci troviamo presto, signori.
Certo,
eh?
Assolutamente.
E dobbiamo invitare Carlo qui a giocare.
Lo inviteremo.
Adesso abbiamo prendere proprio la scoccia.
Abbiamo anche il mega monitor.
Ah, favoloso. Giocheremo a Tekken qui, ragazzi, su TV Radio, parlando ovviamente di eSports.